Costa, care e numărul 1. Ok. Buongiorno a tutti. Vogliamo leggere questa mattina i versetti che si trovano dal capitolo 11 al versetto 16. Ebrei, capitolo 11, dal versetto 13 al versetto 16, in cui troviamo un po', possiamo dire, la conclusione di quello che abbiamo sentito nelle domeniche precedenti, un po' quello che racchiude un po' quello che era la testimonianza delle persone che hanno vissuto per fede, ma che non sono riusciti a vedere, diciamo, le promesse di cui Dio parlò. Leggiamo questi quattro versetti e poi anche verso 1 e verso 6 dello stesso capitolo. E leggiamo, troviamo scritto questo: tutti costoro, di quelli che abbiamo sentito due settimane fa, sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. E versetto 1, che leggo anche questo, il versetto 6. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Versetto 6, or senza fede è impossibile piacerli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Cosa abbiamo visto negli esempi di questi patriarchi, queste persone che hanno vissuto prima di noi, nella vita di Noè? Leggiamo che la parola ci ricorda: per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Ubbidendo, ascoltando, avendo confidato nel Signore, ha fatto quello che il Signore ha chiesto di fare. E per fede quest'uomo fu fatto erede della giustizia, leggiamo nello stesso versetto 7. E poi parla anche di Abramo, che quando fu chiamato ubbidì. Il Signore chiama quest'uomo dal suo paese, dove non gli mancava nulla, possiamo dire, e gli dice che deve andare via. E lui che cosa fa? Signore, sto bene qua. No, la parola dice molto chiaro: ubbidì per andarsene in un luogo dove ricevete l'eredità. Ubbidì a quello che il Signore chiese e ha chiesto, ma anche confidò in questo Signore che è tre volte santo, un Signore che promette e mantiene le promesse. Poi sappiamo, e abbiamo, come abbiamo letto, che in fede morirono tutti costoro, ma non avevano ricevuto le cose promesse, avendole vedute da lontano e salutate, e avevano confessato che erano forestieri e di passaggio sulla terra. Hanno messo la loro fiducia nella parola di Dio, non hanno visto queste promesse, ma hanno confidato in quel Dio tre volte santo, che quello che dice mantiene. Tornando un po' indietro anche dal capitolo 10, volevo vedere che tipo di cristiano dobbiamo essere e dobbiamo testimoniare, che tipo di cristiano il Signore si aspetta che noi siamo. Abbiamo visto che l'autore di questa lettera termina il capitolo 10 osservando che i giusti vivranno per fede e facendo appello a questi cristiani che dovevano rimanere fermi nella fede per ottenere la vita. Capitolo 10, da verso 37 a verso 39. In questi primi tre versetti del capitolo 11 vediamo come dà l'esempio di questi patriarchi dell'Antico Testamento, sempre per essere di incoraggiamento. Per chi? Per coloro che erano perseguitati, per coloro che hanno cambiato direzione da un modo di vivere a un altro. Erano perseguitati e avevano bisogno di essere perseveranti nella fede. Così ogni parola che leggiamo è stata scelta affinché le persone potevano comprendere quanto è importante la fede, quanto importante e quanto è di valore la fede davanti agli occhi di Dio. E poi leggendo vediamo, perché leggendo questi esempi si vede che la fede nella vita di queste persone funziona, come dovrebbe essere anche nella nostra vita. La fede, possiamo dire, prende sul serio il messaggio della verità rivelata dal Signore nella Santa Scrittura. Il messaggio che Dio aveva trasmesso a loro, il Signore aveva trasmesso a loro. Loro hanno confidato in questa parola e sono andate avanti, non arrivando a vedere realizzate le promesse. E così deve essere la vita cristiana di ciascuno di noi. Deve essere una vita di fede, perché attraverso questo canale riceviamo quello che il Signore ha preparato ancora per noi oggi. Riceviamo quei benefici, quelle benedizioni spirituali, quella crescita di cui abbiamo bisogno. E la fede è quella coppa, possiamo dire, in cui Dio versa la sua grazia ogni giorno, affinché noi possiamo essere sempre più fermi, sempre più stabili, sempre più perseveranti nel nostro cammino con Lui. E sappiamo, leggendo nella parola di Dio, che senza la fede non possiamo piacere a Dio. Sapendo questo, dovremmo considerare l'importanza della fede nella nostra vita e nel vivere una vita che onora il Signore. È importante comprendere che quello che il Signore ci dice riguardo la fede devi far parte della nostra vita, perché la fede sviluppa la certezza su cose che non esistono ancora. La fede è certezza di cose che si sperano, indica che siamo sicuri che le nostre speranze sono reali. La salvezza non è per l'opere, come leggiamo nei Romani capitolo 5 verso 1, ma per fede in Gesù Cristo. E la fede è anche un dono della grazia di Dio. Possiamo essere certi che Dio, che promette, manterrà le sue promesse. Possiamo essere certi che le promesse di Dio sono veritiere e che ci appartengono se noi confidiamo in Lui, così come abbiamo visto gli esempi dei patriarchi. In Numeri capitolo 23, verso 19, leggiamo: Dio non è un uomo da dover mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire quando ha detto una cosa non lo farà e quando ha parlato non manterrà la parola? Ecco perché solo per mezzo della fede, la fede radicata nella rivelazione di Dio, il cristiano trova sempre la forza, trova sempre il coraggio, trova sempre la pazienza e anche la gioia nelle difficoltà. E qui ci ricordiamo Paolo e Sila, che anche se non stavano in un albergo, ma stavano in prigione, che cosa facevano? Cantavano inni a Dio. Atti capitolo 16, versetto 16 a 25. Questo è il tipo di cristianesimo che dovremmo avere e dovremmo testimoniare alla base della nostra fede e confidare nel Signore. La fede per Dio ha un grande valore, ha una grande importanza. E il Signore ci ha lasciato diversi esempi, e anche questo esempio di Enoch che leggiamo, che Enoch per la sua fede fu gradito. Quest'uomo per 65 anni, leggiamo in Genesi capitolo 5 verso 20, verso 21, Enoch dopo aver generato Metusela, no, Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figli. Tutto il tempo che Enoch visse fu 365 anni. E Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Dopo aver camminato, dopo aver vissuto 65 anni lontano da Dio, un giorno incontra il Signore, un giorno conosce il Signore, confida nel Signore. E noi oggi leggiamo nella parola di Dio la testimonianza che camminò per 300 anni con Dio. Non un giorno sì, un giorno no. Non possiamo prendere il Signore solo quando abbiamo bisogno di Lui e lasciarlo durante la settimana. Non possiamo essere i credenti o cristiani di domenica e appellare al Signore solo quando abbiamo bisogno, ma dobbiamo vivere con il Signore ogni giorno della nostra vita. Or senza fede è impossibile piacere a Dio. E nessuno non può piacere a Dio se non ha fede. Da questo versetto abbiamo visto che nessuno, anche degli esempi che abbiamo visto prima, non gli mancava questo requisito, che è la fede. Dio è avvicinabile, come abbiamo visto in questi versetti, ma solo per fede. La persona non sarà mai accettabile per Dio, né accettata da Dio senza la fede. Così l'autore di questa epistola agli ebrei spiega l'indispensabilità della fede, perché c'è un grande valore. Chi non agisce per fede, Romani 14 verso 23, che dice la parola? Chi non agisce per fede pecca. E chi non ha al 100% per Dio, chi ha dubbi, non riceve niente da Dio, perché è di animo doppio, dice Giacomo capitolo 1 verso 5 verso 8. Animo doppio vuol dire con due anime, due generi, visto con due mondi diversi. Non si può mettere insieme il piacere del peccato e la santità di Dio. Non si può vivere unendo questi due mondi che Dio ha separato con la sua santità. E non possiamo essere dei credenti nominali, non dobbiamo essere dei credenti nominali, perché questi non hanno nessun valore davanti al nostro Signore. Siamo chiamati a mettere la nostra fede in Signore, a confidare completamente in Lui, affinché il Signore possa rivelarsi, che il Signore possa donarci questo amore che viene solo da Lui. Il Signore è soddisfatto dalla fede perché la persona si è affidata a Lui e riconosce a chi crede che dipende da Lui, che senza Dio non può vivere, non può prosperare, non può andare da nessuna parte. E senza il Signore non possiamo avere la certezza della salvezza, che è per fede in Cristo Gesù. Senza fede è impossibile piacerle. E chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, cioè che esiste, che ha una personalità, non è una grande forma cosmica da qualche parte, ma è un Dio tre volte santo, un Dio unico, un Dio vero. È colui che si è rivelato tramite i profeti, è colui che ancora oggi si rivela attraverso la sua parola di Dio, la sua parola. Dio si presentò anche a Mosè in questo modo per indicare, tra le altre cose, che lui esiste, che entra nella vita del suo popolo, che vuole partecipare, che vuole essere presente in questo popolo. E Dio disse a Mosè, Esodo capitolo 3 verso 14, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, io sono mi ha mandato da voi. Esiste una personalità, un Dio che vuole avere una relazione personale, che vuole essere in mezzo al popolo, l'abbiamo visto in passi da prima, vuole stare in presenza del suo popolo. Io sono colui che sono, indica la sua esistenza realmente perfetta, incondizionata. La Bibbia dice che c'è un solo e unico vero Dio. E poi sappiamo che Lui non si vergogna di presentarsi come Dio di, abbiamo letto prima, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Non si vergogna, perché ha avuto e ha una relazione personale con chi confida in Lui. In Isaia leggiamo 45 verso 5 e 6, io sono il Signore e non c'è né alcun altro fuori di me e non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscevi, perché da oriente e da occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore e non ce n'è altro. Dio si presenta al popolo. Dio vuole stare in mezzo al popolo. E noi sappiamo che oggi siamo onorati dalla sua presenza, non in un edificio, ma siamo onorati dalla sua presenza nei nostri cuori. E Paolo, anche a Prima Corinzi capitolo 8, dice, quando dunque al mangiare carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è che un solo Dio. Poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dei e signori, tuttavia per voi c'è un solo Dio, il Padre. Siamo onorati di poter chiamarlo Padre. Siamo onorati di poter stare nella sua presenza perché lui ci ha scelto, perché lui vuole abitare nei cuori che sono stati prima lavati dal sangue di Gesù. Siamo onorati di conoscere questo Signore, tre volte santo, ma anche un Padre amorevole, tre volte santo, un Dio che ama la giustizia, ma anche un Dio che vuole avere una relazione personale con te, una relazione personale con me. Così la nostra fede deve essere coerente, come abbiamo visto nella vita di questi uomini, e ci abbiamo tanti altri. Al capitolo 11 ci rivela, ci aiuta a conoscere, a ricordare di queste persone che hanno fatto dalla loro fede uno stile di vita. La nostra fede deve essere coerente con il Signore e noi dobbiamo rivolgerci con fiducia non solo quando abbiamo bisogno di chiedergli qualcosa, ma con fiducia sempre, ricordando che Lui è il nostro Signore, che Lui è il nostro Dio e che Lui è colui che ci ha liberati da uno stato di peccato che eravamo prima, che ci trovavamo prima, ci ha portati a uno stato di libertà in Cristo. E quando il Signore dice non avere altri dei oltre a me, sappiamo che in questo ci fa vedere la sua che è un Dio geloso, e chiunque si avvicina a Dio deve credere che Dio, che il Dio della Bibbia è l'unico e il vero Dio, e al suo posto non possiamo mettere nessuno e niente. Il nostro lavoro, i nostri soldi, la nostra macchina non devono occupare il primo posto mai nella nostra vita. Il posto di onore nel nostro cuore deve essere il nostro Dio. Credere nel Dio della Bibbia, che è l'unico vero Dio, è fondamentale per ciascuno di noi. È fondamentale affinché possiamo piacergli. Abbiamo letto prima. Non dobbiamo credere solo che Dio esiste o di avere un senso astratto dell'idea di Dio. Credere che Dio esiste è solo l'inizio. Anche i demoni credono nell'esistenza di Dio. Ma questo non vuol dire che sono dei credenti fedeli a Dio. Dio non si accontenta di un semplice riconoscimento della sua esistenza. Vuole una relazione personale, una relazione dinamica. Vuole che trasformi la tua vita, vuole che trasformi la mia vita. E che noi in ogni cosa confidiamo in Lui. Che in ogni cosa che passiamo, che in ogni cosa che viviamo quotidianamente, confidiamo in Lui. Dobbiamo portare tutto a Lui, i nostri desideri, i nostri pensieri, i nostri timori, le nostre domande, e Lui ci darà le risposte. La fede è efficace solo quando agisce secondo la volontà di Dio. Questo lo sappiamo molto bene. Gli ebrei si salvarono per fede, questa fu efficace perché Dio le aveva detto di attraversare il mare diviso da lui per mano di Mosè. Avrebbero potuto dire no, questi muri d'acqua ci fanno paura, non possiamo andare in questa direzione. Invece sono stati ubbidienti, e forse con un po' di paura hanno cominciato a camminare, un muro a sinistra, uno a destra. Gli egiziani hanno cercato di fare esattamente la stessa cosa, ma non era la stessa cosa. I Signori a loro non hanno detto di fare questo. Si potevano anche salvare le loro vite se non facevano questo. Gli egiziani li inseguirono pensando di averla vinta, ma morirono tutti. I due popoli hanno fatto la stessa cosa, agli israeliti, lo fecero secondo la volontà di Dio, gli egiziani no. Gli egiziani per mano di Dio morirono perché con presunzione e senza fede si inoltrarono nel mare facendo una cosa che non era nella volontà di Dio. Molte persone a volte rimangono deluse perché chiedono a Dio dicendo di avere fede e possono essere anche sincere. Una vittoria su una malattia, una situazione difficile, ma Dio non opera. Avere fede è importante. Senza fede non possiamo piacere a Dio. Ma anche se abbiamo una vera fede, non sempre Dio esaudisce, perché ciò che chiediamo, facciamo, non è nella sua volontà. Gesù, ricordiamo tutti che ha pregato di non morire in quel modo, ma Dio non l'ha esaudito, e certamente non è perché mancasse di fede. Matteo capitolo 26, da 41 a 45. Anche Paolo pregò di essere guarito e Dio non lo accontentò. Ciò che facciamo, chiediamo a Dio con fede, è efficace se è nella volontà di Dio. Ecco perché è importante cercare la volontà di Dio, non la nostra volontà di imporla al Signore. Signore, voglio che tu faccia quello che io ti chiedo. Se è la tua volontà, andremo, faremo. Primo Giovanni capitolo 5, da versetto 14 a 15. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, quanto può essere chiara questo versetto che leggiamo, più chiaro di così non può essere. Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che abbiamo chieste. E noi sappiamo che la fede prende il nostro Signore in parola, e la fede è vittoriosa per chi ha una fede, una vera fede nel suo cuore. Quando le acque sono alte ai nostri lati, quando ci sono dei problemi e pericoli, o quando dobbiamo affrontare un compito, un servizio per il Signore, e siamo nella volontà di Dio, Dio dimostrerà la sua fedeltà, il suo amore, la sua potenza, e ci darà la vittoria, questo di sicuro. E quando non abbiamo nulla, possiamo fidarci delle sue promesse, possiamo contare su ciò che Lui ha promesso, e possiamo essere sicuri che Lui opererà, e siamo sicuri che Lui opererà secondo la sua volontà. Dio non è un uomo, abbiamo letto, da dover mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non lo farà. A quanto ha parlato, non manterrà le parole. Tito capitolo 1, verso 2. E abbiamo letto questa mattina che tutti costoro sono morti nella fede. Esempi di persone che hanno confidato ma le cose promesse. Hanno vissuto in un modo, ma non hanno ricevuto le promesse. Le hanno viste da lontano, le hanno salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini. L'autore ha già fatto questi nomi di questi patriarchi per incoraggiare i destinatari di questa lettera, perché erano i loro fratelli, perché appartenevano al loro popolo, e anche per incoraggiare noi. Ciascuno di questi ha dimostrato la sua fede nelle vicende particolari, ma c'è questo in comune a tutti, che essi morirono prima di aver veduto con i loro occhi adempimento delle promesse a loro fatte. Abramo, per esempio, non ebbe il privilegio di vedere la sua numerosa progenie. Il popolo ebraico non ha potuto occupare l'intero paese promesso. E noi sappiamo che i santi dell'Antico Testamento non videro avvicinarsi le promesse e ciò li indusse a salutarli da lontano. Essi compresero che questo mondo non era la loro dimora definitiva e si accostarono al Signore con la fede, accontentandoci di essere forestieri, come abbiamo detto, e pellegrini, resistendo alla tentazione di sistemarsi comodamente o edificare una propria casa. Questi desideravano passare attraverso questo mondo senza essere influenzati da questo mondo. Ecco che anche noi siamo chiamati a essere come pellegrini, di non metterci le radici qua, perché la città promessa non sta qui su questa terra, ma sta insieme al Signore nel cielo. Le loro vite indicavano chiaramente che essi cercavano una patria. La fede aveva instillato in loro una voglia per la loro casa celeste, ma è saziata dalle delizie di Canaan. Essi furono sempre bramosi di un paese migliore da poter chiamare casa. Così l'autore intende chiarire che per loro non intendeva di alludere al paese di nascita, di tornare, di cercare questo paese. Se Abramo avesse desiderato, come abbiamo letto, densamente di fare ritorno a Mesopotamia, avrebbe potuto farlo, ma quella ragione non era più casa sua. Ascoltò quello che il Signore gli ha chiesto e se ne andò. Questi cercavano una patria che era una patria celeste. Questo era decisamente significato se ricordiamo che gran parte delle promesse fatte a Israele riguardavano benedizioni per loro, ma loro nutrivano questa speranza per le benedizioni celesti, che non sono riusciti a vedere. Ecco perché lo spirito del pellegrino è particolarmente gradito al Signore. Il Signore vuole che i nostri cuori non rimangano attaccati alle cose di questo mondo. Il Signore vuole che il nostro cuore sia sempre più vicino a Lui, sempre più attaccato alle cose di grande valore che ritroveremo nel cielo. Tutti morirono in fede. Come si muore quando si ha fede? Secondo la fede. Ispirati, confortati, illuminati dalla fede. La fede fu la regola della loro vita fino alla fine, affrontando la morte come uomini che seguivano, che desideravano afferrare le cose che non sono riusciti a vedere. Il Signore non si è vergognato di chiamarsi, come abbiamo visto prima, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché lui voleva e desidera avere questa relazione personale, così come anche il Signore Gesù. Il Signore Gesù, che cosa ci ha promesso? Che cosa ci ha detto? Che dove sono due o tre uniti nel mio nome, io sono presente. Il Signore vuole essere presente nel tuo cuore e nei nostri cuori. Il Signore vuole avere una relazione personale e noi siamo chiamati a avere una fede che lo onora, a non dubitare, a non essere di doppio animo. Ecco perché ricordare a questi credenti l'esempio di questi, ma anche a noi questa mattina, è importante per cementare ancora di più, per mettere alla nostra base del nostro cammino con il Signore la cosa più importante e valorosa che ha davanti agli occhi di Dio, la fede. Siamo chiamati a confidare, a avere fede, non solo quando chiediamo delle cose al Signore, ma in ogni cosa, onorarlo, glorificarlo, ringraziandolo per quello che Lui ha fatto. Il Signore ha fatto tutto, ma il Signore non ci ha chiamati a occupare solo un posto, non ci ha chiamati di essere dei cristiani nominali, ma di essere dei veri cristiani. E noi vogliamo onorarlo in questo, così vogliamo ringraziare il Signore per tutti gli esempi che ci ha lasciato nella Sua parola. E preghiamo. Così, Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo innalzare e glorificare Te, perché ci hai ricordato ancora una volta questa mattina di queste persone, di questi patriarchi che, Signore, hanno confidato in Te anche se non hanno visto, se non sono riusciti a vedere la realizzazione delle Tue promesse. Quanto più noi questa mattina dobbiamo essere grati, Signore, esprimere la gratitudine nei Tuoi confronti perché, Signore, Tu sei venuto, Signore, hai donato la Tua vita, sei sceso su questa terra e ci hai portato, Signore, una salvezza così preziosa. Aiutaci, Signore, a confidare in Te, a vivere una vita che onora Te, che ogni giorno possiamo, Signore, essere una testimonianza di un cristianesimo vissuto, Signore, un cristianesimo vero, reale, Signore, che onora Te, Signore. Aiutaci in questo, Signore, a essere una luce in questo mondo. E Ti ringraziamo e Ti lodiamo per ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù. Amen.